Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Η τελική γλώσσα. Επίπεδα Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Πρόβα 1. Leggete l'istruzione della prima prova.
Primo ascolto.
È il momento della grande domanda. Insomma, le vacanze sono alle porte. Si va in montagna, si va al mare, si va in campagna. Il cellulare lo fai portare o no alle tue figlie?
Come fai a non farlo portare, Fede? Come si fa ad andare in vacanza senza cellulari, senza tablet? Poi va anche detto che spesso siamo proprio noi padri, noi genitori, i primi a dare il cattivo esempio in questo senso. Quindi ahimè, la risposta è sì.
Anche se è vero sondaggio, starebbe capire quanti genitori, appunto, in verità nel loro intimo sperano che quel cellulare finisca in acqua, però non si può dire perché poi lo devi riacquistare dopo, quindi in effetti sì, non è una grande idea. Per aiutare i genitori, insomma, c'è questo spunto molto molto interessante della Fondazione Carolina, che ha stilato una sorta di decalogo, appunto, per fare pace, diciamo, con il digitale nel periodo estivo. C'è con noi Ivano Zoppi, che è segretario generale della Fondazione stessa, di Fondazione Carolina. Ciao Ivano, buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti.
Benvenuto Ivano.
Ricordiamo che la vostra onlus è dedicata a Carolina Picchio ed è nata proprio per favorire, no, il benessere in famiglia, il benessere nelle relazioni, il benessere quando si ha a che fare anche con l'immancabile smartphone e simili, diciamo. E da dove nasce l'esigenza di questo decalogo?
Nasce dall'esigenza di dire ai genitori che sì, si va in vacanza, ma non si smette di essere genitori. Non si va in vacanza dall'essere genitori, anche in un tema come quello del cellulare. Matteo diceva prima: io devo lasciare il cellulare anche in vacanza. Ecco, la provocazione è: sì, va bene, facciamolo, però mettiamoci alcune accortezze, che sono quelle di comportarci bene, che sono quelle di qualche volta staccarci da quel cellulare, che sono quelle di non, per esempio, non condividere troppe foto dei nostri figli, proprio perché su internet è per sempre, tutto quello che rimane in rete è e rimane cellulare, e allora stiamo un pochino attenti, quindi col sorriso, col relax, col divertimento, ma sempre con qualche attenzione in più.
Secondo ascolto.
È il momento della grande domanda. Insomma, le vacanze sono alle porte. Si va in montagna, si va al mare, si va in campagna. Il cellulare lo fai portare o no alle tue figlie?
Come fai a non farlo portare, Fede? Come si fa ad andare in vacanza senza cellulari, senza tablet? Poi va anche detto che spesso siamo proprio noi padri, noi genitori, i primi a dare il cattivo esempio in questo senso. Quindi ahimè, la risposta è sì.
Anche se è vero sondaggio, starebbe capire quanti genitori, appunto, in verità nel loro intimo sperano che quel cellulare finisca in acqua, però non si può dire perché poi lo devi riacquistare dopo, quindi in effetti sì, non è una grande idea. Per aiutare i genitori, insomma, c'è questo spunto molto molto interessante della Fondazione Carolina, che ha stilato una sorta di decalogo, appunto, per fare pace, diciamo, con il digitale nel periodo estivo. C'è con noi Ivano Zoppi, che è segretario generale della Fondazione stessa, di Fondazione Carolina. Ciao Ivano, buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti.
Benvenuto Ivano.
Ricordiamo che la vostra onlus è dedicata a Carolina Picchio ed è nata proprio per favorire, no, il benessere in famiglia, il benessere nelle relazioni, il benessere quando si ha a che fare anche con l'immancabile smartphone e simili, diciamo. E da dove nasce l'esigenza di questo decalogo?
Nasce dall'esigenza di dire ai genitori che sì, si va in vacanza, ma non si smette di essere genitori. Non si va in vacanza dall'essere genitori, anche in un tema come quello del cellulare. Matteo diceva prima, io devo lasciare il cellulare anche in vacanza. Ecco, la provocazione è sì, va bene, facciamolo, però mettiamoci alcune accortezze, che sono quelle di comportarci bene, che sono quelle di qualche volta staccarci da quel cellulare, che sono quelle di non... per esempio non condividere troppe foto dei nostri figli, proprio perché su internet per sempre tutto quello che rimane in rete è e rimane cellulare, e allora stiamo un pochino attenti, quindi col sorriso, col relax, col divertimento, ma sempre con qualche attenzione in più.
Prova 2. Leggete l'istruzione della seconda prova.
Primo ascolto.
Quando incontrò nonna Giulia, che in realtà noi abbiamo sempre chiamato la nonnina, anche perché era piccolina, se ne innamorò talmente tanto da decidere che era la donna della sua vita e con la quale costruire una famiglia. Ovviamente, essendo lui giovane, erano l'inizio degli anni 20, si rendeva conto che per poter sposare mia nonna aveva bisogno di procurare un'adeguata dote, come si usava fare soprattutto a quei tempi, e quindi decide di iniziare gli studi universitari, si laurea in chimica industriale e poi inizia a intraprendere le prime esperienze lavorative con l'idea, e poi lo fece, di diventare un capitano d'industria.
Edoardo fa le sue prime esperienze dirigendo alcune società che si occupano della raffinazione di oli minerali. Genova in quegli anni getta le basi per candidarsi come protagonista del futuro miracolo economico italiano. In realtà Edoardo non ha mai pensato di occuparsi di petrolio, ma in breve dimostra il suo valore, le straordinarie capacità, la ferrea volontà e soprattutto l'intuito per gli affari. È ancora molto giovane, è vero, ma sembra essere tracciato un futuro da imprenditore. Già in questi primissimi anni di vita, le sorti di Erghe si intrecciano con quelle del paese, creando un legame indissolubile che farà del gruppo genovese uno dei protagonisti più importanti della storia industriale italiana. E arriviamo al 1938, quando Edoardo decide di compiere quello che sarà il primo passo verso la nascita di ERG, creare la ditta individuale Dottor Edoardo Garrone Prodotti Chimici Industriali. L'entusiasmo è alle stelle. Edoardo è deciso a svolgere un ruolo da protagonista nel panorama industriale italiano e tutto sembra andare per il meglio, ma c'è appena il tempo di festeggiare questa nuova impresa. Lo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale stravolge infatti le sorti dell'azienda e dell'Italia intera. Quelli che seguono sono anni drammatici di paura, tensione, crisi economica.
Allora...
Secondo ascolto.
Quando incontrò nonna Giulia, che in realtà noi abbiamo sempre chiamato la nonnina, anche perché era piccolina, se ne innamorò talmente tanto da decidere che era la donna della sua vita e con la quale costruire una famiglia. Ovviamente, essendo lui giovane, erano l'inizio degli anni 20, si rendeva conto che per poter sposare mia nonna aveva bisogno di procurare un'adeguata dote, come si usava a fare soprattutto a quei tempi, e quindi decide di iniziare gli studi universitari, si laurea in chimica industriale e poi inizia a intraprendere le prime esperienze lavorative con l'idea, e poi lo fece, di diventare un capitano d'industria.
Edoardo fa le sue prime esperienze dirigendo alcune società che si occupano della raffinazione di oli minerali. Genova in quegli anni getta le basi per candidarsi come protagonista del futuro miracolo economico italiano. In realtà Edoardo non ha mai pensato di occuparsi di petrolio, ma in breve dimostra il suo valore, le straordinarie capacità, la ferrea volontà e soprattutto l'intuito per gli affari. È ancora molto giovane, è vero, ma sembra essere tracciato un futuro da imprenditore. Già in questi primissimi anni di vita, le sorti di Erghe si intrecciano con quelle del paese, creando un legame indissolubile che farà del gruppo genovese uno dei protagonisti più importanti della storia industriale italiana. E arriviamo al 1938, quando Edoardo decide di compiere quello che sarà il primo passo verso la nascita di Erg, creare la ditta individuale Dottor Edoardo Garrone Prodotti Chimici Industriali. L'entusiasmo è alle stelle. Edoardo è deciso a svolgere un ruolo da protagonista nel panorama industriale italiano e tutto sembra andare per il meglio, ma c'è appena il tempo di festeggiare questa nuova impresa. Lo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale stravolge infatti le sorti dell'azienda e dell'Italia intera. Quelli che seguono sono anni drammatici di paura, tensione, crisi economica.
Allora...
Prova 3. Leggete l'istruzione della terza prova.
Primo ascolto.
Il 22 febbraio sono stati resi pubblici i risultati di uno studio condotto nel Regno Unito sulla settimana lavorativa di 4 giorni. Un esperimento che ha coinvolto 61 aziende e 2.900 lavoratori per 6 mesi. I risultati, raccontati anche da tanti video di TikTok come quello che avete appena sentito, sono molto incoraggianti. Indicano che la cosiddetta settimana corta non ostacola la produttività e non intacca i profitti delle aziende, mentre migliora la salute e l'umore di lavoratrici e lavoratori, e di conseguenza i loro risultati. Delle 61 aziende coinvolte, 56 manterranno una settimana lavorativa più breve e 18 hanno introdotto definitivamente la settimana corta. Il 39% dei dipendenti e delle dipendenti ha detto di essere meno stressata e il 71% ha avvertito in misura minore i sintomi del burnout, lo stress da lavoro. I promotori dell'esperimento hanno parlato di un momento di svolta nel modo di concepire il lavoro e sono pronti a battersi perché la settimana lavorativa di 4 giorni diventi una proposta di legge. Ne parliamo con Francesca Coin, docente di sociologia alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. A maggio uscirà nella collana Stile Libero di Einaudi il suo nuovo libro, che ha come tema le grandi dimissioni.
Dunque, l'iniziativa è della 4-Day Week Global, un'organizzazione non profit che ha iniziato a studiare il modo di introdurre intanto degli esperimenti pilota per ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni a settimana. Una delle animatrici di questa campagna è Julia Shore, che è una docente dell'Università di Boston, che era diventata insomma un nome centrale nel dibattito già negli anni 90 con la pubblicazione di un libro che si intitolava The Overworked America. Quindi l'americano che lavora troppo, che poneva proprio l'accento su come gli orari e i tempi di lavoro si stessero estendendo e intensificando. Quindi già dagli anni 90 aveva posto il tema di ridurre un orario di lavoro che tendeva ad estendersi sempre di più. Bisogna dire che anche all'interno di questa campagna c'è un ragionamento che però viene anche più da lontano, se vogliamo, perché un secolo scorso era stato Henry Ford a decidere di introdurre nelle sue fabbriche una giornata lavorativa di 8 ore e una settimana lavorativa di 5 giorni. Quindi le 40 ore settimanali vengono più o meno da un secolo fa, e gli animatori di questa campagna dicono che quindi la settimana di 5 giorni e 40 ore oramai ha fatto il suo tempo e bisognerebbe ricordare appunto che queste forme di organizzazione sociale del lavoro cambiano nel tempo e quindi vanno aggiornate.
Secondo ascolto.
Il 22 febbraio sono stati resi pubblici i risultati di uno studio condotto nel Regno Unito sulla settimana lavorativa di 4 giorni. Un esperimento che ha coinvolto 61 aziende e 2.900 lavoratori per 6 mesi. I risultati, raccontati anche da tanti video di TikTok come quello che avete appena sentito, sono molto incoraggianti. Indicano che la cosiddetta settimana corta non ostacola la produttività e non intacca i profitti delle aziende, mentre migliora la salute e l'umore di lavoratrici e lavoratori, e di conseguenza i loro risultati. Delle 61 aziende coinvolte, 56 manterranno una settimana lavorativa più breve e 18 hanno introdotto definitivamente la settimana corta. Il 39% dei dipendenti e delle dipendenti ha detto di essere meno stressata e il 71% ha avvertito in misura minore i sintomi del burnout, lo stress da lavoro. I promotori dell'esperimento hanno parlato di un momento di svolta nel modo di concepire il lavoro e sono pronti a battersi perché la settimana lavorativa di 4 giorni diventi una proposta di legge. Ne parliamo con Francesca Coin, docente di sociologia alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. A maggio uscirà nella collana Stile Libero di Einaudi il suo nuovo libro, che ha come tema le grandi dimissioni.
Dunque, l'iniziativa è della 4-Day Week Global, un'organizzazione non profit che ha iniziato a studiare il modo di introdurre intanto degli esperimenti pilota per ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni a settimana. Una delle animatrici di questa campagna è Julia Shore, che è una docente dell'Università di Boston, che era diventata insomma un nome centrale nel dibattito già negli anni 90 con la pubblicazione di un libro che si intitolava The Overworked America. American, quindi l'americano che lavora troppo, che poneva proprio l'accento su come gli orari e i tempi di lavoro si stessero estendendo e intensificando. Quindi già dagli anni 90 va posto il tema di ridurre un orario di lavoro che tendeva ad estendersi sempre di più. Bisogna dire che anche all'interno di questa campagna c'è un ragionamento che però viene anche più da lontano, se vogliamo, perché un secolo scorso era stato Henry Ford a decidere di introdurre nelle sue fabbriche una giornata lavorativa di 8 ore e una settimana lavorativa di 5 giorni. Quindi le 40 ore settimanali vengono più o meno da un secolo fa, e gli animatori di questa campagna dicono che quindi la settimana di 5 giorni e 40 ore oramai ha fatto il suo tempo, e bisognerebbe ricordare appunto che queste forme di organizzazione sociale del lavoro cambiano nel tempo e quindi vanno aggiornate.
Prova 4. Leggete l'istruzione della quarta prova.
Primo ascolto.
Sì, effettivamente ci sono tanti indicatori del disagio dei ragazzi, proprio anche a causa e soprattutto per quello che è avvenuto durante la pandemia. Perché quello che è avvenuto ha aumentato da un certo punto di vista quelli che sono tutti una serie di disagi psicologici e di disturbi, molti dei quali legati alle dipendenze tecnologiche. Perché ecco, passare come tutta la vita scolastica in DAD e tutte le relazioni a causa delle chiusure, delle limitazioni di aggregazioni sociali in presenza, ha portato ad un uso esagerato della tecnologia. Non ce n'era bisogno, perché i ragazzi erano già nativi digitali e sappiamo che le dipendenze tecnologiche hanno tutta una serie di effetti collaterali: alterazione del ritmo sonno-veglia, stati d'ansia e via dicendo. Questo chiaramente, insieme ai patti formativi che si sono venuti a creare, ha portato i ragazzi, insomma, alla vita di prima a non essere più allo stesso livello in termini scolastici, sia in termini sociali, e appunto i disagi sono evidenti. Pensiamo ad esempio al bonus psicologo. Il 60% delle domande arriva da under 35, quindi vuol dire che probabilmente, sì, è accertato, c'è una maggiore richiesta di accesso a questi servizi da parte della fascia più giovane della nostra popolazione. Pensate, nella fascia tra i 0 e i 18 anni sono arrivate ben il 16% delle richieste, quindi stiamo parlando di un fenomeno che si vede. Poi l'Unione degli Studenti ha fatto un'altra indagine dalla quale emerge che 9 studenti su 10 affermano di provare stress e ansia nelle verifiche scritte, e addirittura il 63% dichiara di avere avuto un attacco di panico durante la propria carriera scolastica. Perché ecco, poi di fatto sì, adesso si è ripreso a fare sul serio in un sistema che fino alle scuole medie di fatto funziona un po' alla tarallucce vino, per dirla con un termine dialettale, perché le bocciature, ad esempio, che sono uno degli elementi più forti di una valutazione negativa, fino alle scuole medie praticamente non esistono. All'elementare proprio devi, insomma, devi dare fuoco alla scuola probabilmente. Alle medie l'1% degli studenti viene bocciato, poi a un certo punto arrivi al primo anno delle scuole superiori e le bocciature fioccano e diventano del 7%.
Secondo ascolto.
Sì, effettivamente ci sono tanti indicatori del disagio dei ragazzi, proprio anche a causa e soprattutto per quello che è avvenuto durante la pandemia. Perché quello che è avvenuto ha aumentato da un certo punto di vista quelli che sono tutti una serie di disagi psicologici e di disturbi, molti dei quali legati alle dipendenze tecnologiche, perché ecco, passare come tutta la vita scolastica in DAD e tutte le relazioni a causa delle chiusure, delle limitazioni di aggregazioni sociali in presenza, ha portato ad un uso esagerato della tecnologia. Non ce n'era bisogno, perché i ragazzi erano già nativi digitali. E sappiamo che le dipendenze tecnologiche hanno tutta una serie di effetti collaterali, alterazione del ritmo sonno-veglia, stati d'ansia e via dicendo. Questo chiaramente, insieme ai patti formativi che si sono venuti a creare, ha portato i ragazzi, insomma, alla vita di prima a non essere più allo stesso livello in termini scolastici, sia in termini sociali, e appunto i disagi sono evidenti. Pensiamo ad esempio al bonus psicologo. Il 60% delle domande arriva da under 35, quindi vuol dire che probabilmente, sì, è accertato, c'è una maggiore richiesta di accesso a questi servizi da parte della fascia più giovane della nostra popolazione. Pensate, nella fascia tra i 0 e 18 anni sono arrivate ben il 16% delle richieste, quindi stiamo parlando di un fenomeno che si vede. Poi l'Unione degli Studenti ha fatto un'altra indagine dalla quale emerge che 9 studenti su 10 affermano di provare stress e ansia nelle verifiche scritte e addirittura il 63% dichiara di aver avuto un attacco di panico durante la propria carriera scolastica, perché ecco, poi di fatto sì, adesso si è ripreso a fare sul serio in un sistema che fino alle scuole medie di fatto funziona un po' alla tarallucci e vino, per dirla con un termine dialettale, perché le bocciature, ad esempio, che sono uno degli elementi più forti di una valutazione negativa, fino alle scuole medie praticamente non esistono. All'elementare proprio devi, insomma, devi dare fuoco alla scuola probabilmente. Alle medie l'1% degli studenti viene bocciato, poi a un certo punto arrivi al primo anno delle scuole superiori e le bocciature fioccano e diventano del 7%.
Prova 5. Leggete l'istruzione della quinta prova.
Primo ascolto.
Siamo nel 2010. Una donna cinese si siede al suo computer e inizia a modificare una voce della Wikipedia in cinese dedicata a un personaggio storico, He Shen, un celeberrimo funzionario corrotto vissuto in Cina, appunto, fra il 1750 e il 1799. Famoso perché ammassò una fortuna illecita colossale, diventando uno degli uomini più ricchi della storia dell'umanità. Ma le modifiche fatte dalla donna descrivono con ricchezza di dettagli eventi che in realtà non sono mai avvenuti. E negli anni successivi questa narrazione falsa, spacciata per vera, si estenderà fino alla storia russa, sfociando in oltre 200 voci interamente nuove di Wikipedia, che ammonteranno a vari milioni di parole, con tanto di mappe inventate, fonti storiche fittizie e descrizioni articolatissime della vita quotidiana nei vari periodi storici raccontati. La donna si costruirà una falsa identità di ricercatrice storica dell'Università di Mosca e alcune delle voci che scriverà riceveranno riconoscimenti formali dai coordinatori di Wikipedia e verranno anche tradotte in altre lingue. Ma è tutto finto. Questa è la storia di Zhou Mao, la donna autrice di uno dei più spettacolari casi di falsificazione digitale e di costruzione di realtà alternativa, rimasto inosservato e indisturbato per oltre un decennio. Ed è anche la storia di come questo falso dettagliatissimo è stato alla fine scoperto.
Secondo ascolto.
Siamo nel 2010. Una donna cinese si siede al suo computer e inizia a modificare una voce della Wikipedia in cinese dedicata a un personaggio storico, He Shen, un celeberrimo funzionario corrotto vissuto in Cina, appunto, fra il 1750 e il 1799. Famoso perché ammassò una fortuna illecita colossale, diventando uno degli uomini più ricchi della storia dell'umanità. Ma le modifiche fatte dalla donna descrivono con ricchezza di dettagli eventi che in realtà non sono mai avvenuti. E negli anni successivi questa narrazione falsa, spacciata per vera, si estenderà fino alla storia russa, sfociando in oltre 200 voci interamente nuove di Wikipedia, che ammonteranno a vari milioni di parole, con tanto di mappe inventate, fonti storiche fittizie e descrizioni articolatissime della vita quotidiana nei vari periodi storici raccontati. La donna si costruirà una falsa identità di ricercatrice storica dell'Università di Mosca e alcune delle voci che scriverà riceveranno riconoscimenti formali dai coordinatori di Wikipedia e verranno anche tradotte in altre lingue. Ma è tutto finto. Questa è la storia di Zhou Mao, la donna autrice di uno dei più spettacolari casi di falsificazione digitale e di costruzione di realtà alternativa, rimasto inosservato e indisturbato per oltre un decennio. Ed è anche la storia di come questo falso dettagliatissimo è stato alla fine scoperto.
Prova 6. Leggete l'istruzione della sesta prova.
Primo ascolto.
Martedì 22 novembre, nell'Aula Magna dell'Università di Milano Bicocca, si è tenuta l'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023. Un evento particolarmente significativo perché segna l'inizio delle celebrazioni dedicate ai 25 anni dell'Ateneo. La cerimonia è stata l'occasione per presentare il piano di riqualificazione energetica degli edifici del campus, che punta a diventare un vero e proprio laboratorio di sostenibilità.
Oggi è una giornata veramente bellissima perché inizia con le celebrazioni del nostro 25esimo compleanno, che sarà appunto l'anno prossimo, però abbiamo inteso aprire davvero con la sfida della rinascita e della rigenerazione. I nostri progetti PNRR sono tutti declinati in tema di rigenerazione urbana perché crediamo che delle azioni concrete all'interno del nostro campus e della nostra città davvero sostanzino le innovazioni che i nostri ricercatori stanno facendo in laboratorio. Quindi dalla geotermia all'uso delle biomasse, la cattura della CO2, vedremo durante quest'anno molte nuovi modi di andare verso un futuro più sostenibile da un punto di vista energetico.
E proprio sul futuro delle nostre città si è concentrata la Lectio Magistralis del professor Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab del MIT di Boston.
Non c'è un unico modello per la città del futuro, i modelli sono quelli che sono in via di sviluppo direi oggi in tante città del mondo, alcune città puntano su dimensioni diverse, su mobilità, sostenibilità, coinvolgimento dei cittadini, la natura che torna in città come sta facendo molto Milano. Quindi diremmo che forse la città di domani sarà un po' un caleidoscopio, un mosaico di tutti questi esperimenti che vengono fatti oggi in città in giro per il mondo.
Secondo ascolto.
Martedì 22 novembre, nell'Aula Magna dell'Università di Milano Bicocca, si è tenuta l'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023. Un evento particolarmente significativo perché segna l'inizio delle celebrazioni dedicate ai 25 anni dell'Ateneo. La cerimonia è stata l'occasione per presentare il piano di riqualificazione energetica degli edifici del campus, che punta a diventare un vero e proprio laboratorio di sostenibilità.
Oggi è una giornata veramente bellissima perché inizia con le celebrazioni del nostro 25esimo compleanno, che sarà appunto l'anno prossimo, però abbiamo inteso aprire davvero con la sfida della rinascita e della rigenerazione. I nostri progetti PNRR sono tutti declinati in tema di rigenerazione urbana perché crediamo che delle azioni concrete all'interno del nostro campus e della nostra città davvero sostanzino le innovazioni che i nostri ricercatori stanno facendo in laboratorio. Quindi dalla geotermia all'uso delle biomasse, la cattura della CO2, vedremo durante quest'anno molte nuovi modi di andare verso un futuro più sostenibile da un punto di vista energetico.
E proprio sul futuro delle nostre città si è concentrata la Lectio Magistralis del professor Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab del MIT di Boston.
Non c'è un unico modello per la città del futuro, i modelli sono quelli che sono in via di sviluppo direi oggi in tante città del mondo, alcune città puntano su dimensioni diverse, su mobilità, sostenibilità, coinvolgimento dei cittadini, la natura che torna in città come sta facendo molto Milano. Quindi diremmo che forse la città di domani sarà un po' un caleidoscopio, un mosaico di tutti questi esperimenti che vengono fatti oggi in città in giro per il mondo.
Λήξη της εξέτασης.